come parlare dell'esistenza di Dio, l'analisi rosminiana del discorso ontologico presenta un notevole interesse, soprattutto per il più vasto terreno di questioni e risoluzioni antropologiche cui è coinvolta. Le conoscenze rivolte al pensiero e al discorso oggettivante di Rosmini trovano corrispondenze solide ed interessanti sul trattato dell'esistenza di Dio, nella grande opera della Teosofia, uno sfoggio di eccellente saggezza filosofica, dove il Roveretano, ribadendo nei suoi scritti che esiste una osmosi ed una profonda consolidazione tra ragione e fede, teologia e filosofia, perché quello che cerca l'uomo si trova inesorabilmente nelle pieghe dell'essere stesso e nel sodalizio della verità ontologica, percepita nelle ultime cose di una esistenza anagogica. Occorre fare una precisazione che sulla base degli studi condotti dal professor Sciacca e dalla professoressa Raschini, tutto il sapere di Rosmini è in vista del principio primo che costituisce l'ente intelligente. Il sentiero tracciato parte da un pensiero teologico, modulato, rimodellato, e quell'enfasi di fede e misticismo della stessa teologia approda per modi ad una razionale visione del sapere filosofico ed affronta una riflessione antropologica che oltrepassa la natura stessa dell'uomo, illuminata da una luce razionale per una ricerca sola, la verità, ideale e reale al contempo. Ciò che si apre innanzi a noi è un profondo discorso ontologico oggettivante che costituisce inevitabilmente una caduta dell'uomo ed una visione di Dio. Mi riferisco come caduta alla deficienza e al decadimento del sentimento morale, ma anche alla nuova visione della conoscenza nella primissima fase primordiale dell'uomo davanti al suo creatore. Questa fase richiama tutti gli altri decadimenti umani, ma anche la probaggine della stessa stirpe divina. Basta leggere l'introduzione di Umberto Muratore a Rosmini, Il divino nell'uomo. Quindi, per capire in modo chiaro che il beato Rosmini riscopre la presenza di Dio, essere ideale, che non vuol dire possedere la verità, ma semplicemente aver innato il principio della verità attraverso la percezione e l'intuizione. Ho cercato anche attraverso il testo di Percivalle l'ascesa naturale a Dio, cui mi rimanda a due visioni di approdo razionale. Il primo approdo dell'essere finito, cioè l'uomo avverte inconsapevolmente o non consapevolmente il senso del proprio io. Il secondo è dell'essere infinito, cioè Dio che avanza come essere assoluto e si muove attraverso la sapienza delle idee. Il discorso ontologico-antropologico è una esplicitazione di quello che San Tommaso chiama il desiderio naturale di vedere, raggiungere Dio. L'uomo ha in sé l'intuizione dell'essere indeterminato ideale, dell'essere alla luce della quale percepisce tutte le cose del mondo, ma si rende conto che nessuno degli enti finiti che rientrano nell'esperienza adeguata alla pienezza dell'essere ideale di cui lui ha intuizione. Nell'essere ideale si trova la spinta che adegui l'interezza dell'essere intuita negativamente. Questa assunzione del discorso ontologico oggettivante non può essere un po' ristretta, ma è degna di uno sguardo più profondo ed attento, perché pone una trasposizione di tempo e di luogo, trasposizione dall'aldilà all'aldiqua, presenza del divino in noi. Il nesso è questo: per parlare dell'esistenza di Dio bisogna muoversi da una valutazione azione, quindi il criterio di valutazione non è dato solo da tutti i fenomeni del mondo, come vengono percepiti a prescindere dal loro esistere. Ma bisogna partire, quando si parla di esistenza, dal contempo della persona, dove l'idea rende oggettivo ciò che è solo soggettivo, Parlare di un'azione mi dà un'idea di cosa sto mettendo in atto, come il parlare di una mente che ha prodotto tale fenomeno e mi conduce a muovere orizzonti memoriali al tempo stesso del mio esistere, come una visione binaria che rimanda da un io pensante percettibile ad un io esistente sostanziale, perché Dio non pensa ma è sostanza del pensiero. L'uomo attraverso l'idea si completa perché ricerca ed approda alla verità. L'essere iniziale dunque presenta sempre alla mente e viene trasmesso, indotto, infuso attraverso l'idea. Ma non è identico all'essere assoluto obiettivo, è un altro, prodotto dell'atto della mente stessa, una generazione. L'idea di cui parla Rosmini è una forma indeterminata, non si può cogliere, non può essere un soggetto o un predicato perché implicherebbe una oggettivazione, cioè oggetto del dato. Esempio è il passo dell'Esodo, dice: non devi farti immagine scolpita né forma simile ad alcuna cosa che è nei cieli di sopra o che è sulla terra di sotto o che è nelle acque o sottoterra. Non devi inchinarti davanti a loro né essere indotto a servirle. Mentre, questo è nell'Esodo 20, capitolo 20, versetto 4. Guardatevi dagli idoli, scrive nella prima lettera di Giovanni al capitolo 5. Questa forma vuota richiede un giudizio affermativo e negativo. C'è una citazione di Silvio Spiri, Essere e sentimento, la persona nella filosofia di Rosmini, la pagina 49-51. L'atto del conoscere esiste nel conosciuto come nella sua forma e in tutto ciò che non è conosciuto. Quell'atto non esiste. E sebbene l'atto del conoscere esista in quanto è atto nel soggetto che lo fa, non esiste però nel soggetto in quanto si considera puramente come atto di conoscere, perché il conosciuto non è soggetto, ma un'entità in sé, non personale o soggettiva. Benché sotto la forma dell'entità in sé possa stare ogni cosa, anche il soggetto. Conviene concludere che nell'atto del conoscere il soggetto rimane escluso e per così dire annullato, rimanendo solo l'essere in sé, oggetto, termine e sede dell'atto. Chiusa citazione. L'essere ideale non è qualcosa che sta davanti a me, ma piuttosto mi circoscrive e mi penetra come il paradigma e l'asse di riferimento essenziale di tutto ciò che è percepibile come reale sia nella mia natura finita e contingente, sia in quella del mondo in cui sono. Non è soltanto dentro di me come idea nel mio orizzonte mentale, come la investe la mia coscienza, intimior intimo meo, e la fa essere come autocoscienza, scrive Prini. Rosmini, Il divino nell'uomo, atti del 25° corso della cattedra di Rosmini. Nel processo di modernizzazione, il dialogo con il pensiero volto a cogliere le istanze positive e ad evidenziare gli errori prende molto la sua interezza ed argomentazione. Una nuova forza analitica ed un vero taglio di esclusività per il linguaggio ed il sapere teologico. Dal momento che si procede ad una vera lettura cognitiva in fase e in chiave filosofica, delle tracce, vestigi e segni dell'esistenza di Dio che restituisca all'oggettività del discorso razionale quel di più dell'uomo che gli si vorrebbe ufficialmente negare. Questo si può anche riscontrare nel testo di Percivale, L'ascesa naturale a Dio. Come effettivamente scrive, una piccola citazione, dice: fede e ragione crebbero insieme vigorosamente del pari, come due piante, l'una innestata nell'altra. La dissertazione nella quale Rosmini faceva questa dichiarazione, indubbiamente impegnativa, era intitolata «Sulla utilità di coltivare la ragione». Allora, il giovane filosofo pone il punto chiave di tutto il suo pensiero nel sistema cognitivo, dove si presuppone una prova certa dell'esistenza di Dio attraverso l'impianto ideologico e ontologico. Per ovviare a questo sistema si propone un procedimento inverso della filosofia come apertura radicale. La filosofia regressiva mette o dischiude una filosofia progressiva, quindi aperta alla mente. Usando una metafora, nel terreno arato si pianterà l'albero della conoscenza vera, dimostrando che la radice del discorso è il ribaltamento dell'a priori umano in quello divino. E dove si profila un dare vigore all'universalità implementata dall'individualità ed avvertendo con maggiore sensibilità il vivere all'esperienza che trovano nell'idea dell'essere la loro oggettivazione. Il Rosmini vuole proporre un ripensamento radicale anche del linguaggio, capace di esprimere in maniera adeguata la semantica del sapere. L'uomo ha l'idea quasi diretta dell'esistenza di Dio, in quanto partecipa pienamente dell'evidenza stessa di se stesso, partecipa all'esperienza del divenire mediante l'integrazione. Nel testo sempre di Percivalle, citando Sciacca, dice: la dottrina rosminiana costituisce anche un centro di approfondimento, il che significa che esso può, prescindendo dal quadro argomentativo a posteriori, divenire oggetto di riflessione per se stesso e rivelare la necessità di una mente che lo adegui. Come un lavoro nel terreno da arare mette in moto la ragione riflessiva, in quanto l'esperienza muove ogni cosa. Così l'uomo arriva alla conoscenza attraverso l'intuizione e il ragionamento. Vedremo meglio attraverso un'attenta analisi il procedimento della percezione intellettiva reale e finita. L'approccio metodologico innovatore con cui viene definito il problema del discorso teologico, antropologico, è la forza di includere, superando le tradizionali impostazioni, una trasposizione ermeneutica, privilegiando la gnoseologia per poi arrivare alla dimensione linguistica. Ciò che effettivamente mi colpisce leggendo vari testi su Rosmini e secondo la mia umile risoluzione è che il problema decisivo non è formulato dalla conoscenza di Dio, ma come senso del discorso di Dio o su Dio, provocando in noi un giudizio spontaneo sull'esistenza dell'essere assoluto, quindi giudizio universale, alla portata di tutti, cioè tutti hanno il terreno adeguato dove poter arare, tutti gli esseri uguali nella propria entità, arando, potranno togliersi dall'errore. Qui devo includere un passo biblico per far capire cosa intendo comunicare. Mi si permette un ardito accostamento del discorso rosminiano con una possibile interpretazione del dialogo di Adamo con Dio dopo il peccato. Adamo dice: ho sentito i tuoi passi nel giardino, mi sono vergognato perché sono nudo. L'idea di essere nudo provoca un pudore, la vergogna. Dio dice: chi ti ha fatto sapere che eri nudo? Il sapere di cui Dio stesso parla altro non è che la cognizione di arrivare a qualcosa attraverso la mente. Ora Dio stesso vede qualcosa di sé, del suo prodotto, proiettato nella mente dell'uomo. In questa visione si formula un principio di astrazione condivisa: quello che prima era luce, ora è tenebra divina. Possiamo vedere nella parola di Dio, insieme al rimprovero, una promessa di riscatto, ossia una sostituzione della immediatezza ingenua, della presenza divina, in cui l'uomo non prova vergogna di sé, con l'indicazione di un percorso di conoscenza al termine del quale l'uomo possa ritrovarsi a casa con Dio. Questo sapere, questa conoscenza, è il terreno dove arare, dove ci viene permesso di arrivare, o forse meglio conoscere in modo velato la presenza di Dio che ci sta davanti, ma anche un riconoscersi, un differenziarsi dal soggetto cui prima eravamo parte integrante. Una vera cognizione intuitiva nella quale il roveretano trova l'idea di fondo che rende qualunque dialogo tra gli uomini possibile. Il giudizio spontaneo che parla il Percivale nel suo testo, giudizio spontaneo sull'esistenza di Dio, che è alla portata dell'uomo in quanto tale, quindi cognizione popolare, quasi diretta, come punto di arrivo di quella che potrebbe considerare la prova in nuce opera di natura. Chiusa questa piccola citazione, quindi il giudizio spontaneo sull'esistenza di Dio viene dalla facoltà di integrazione che porta spontaneamente ad adeguare l'idea indeterminata con la realtà assoluta. Già nel Nuovo Saggio, che trova pieno compimento nella teosofia, sono scanditi i punti di orientamento del discorso sull'esistenza di Dio. Troveremo una struttura analitica che entra in fusione con la logica accompagnata dalla psicologia, intesa come materia, dove tutta la ricerca ed il processo evolutivo, dinamico, concreto, approderà alla verità sapienziale attraverso le condizioni ideologiche, ontologiche ed etiche. Quando parlo di condizione mi riferisco alle nozioni di Dio o anche agli attributi che trasportano le idee alla realtà vera, che do nel linguaggio ideale e obiettivo che ho dell'aspetto dell'uomo, diventa nella riflessione oggetto, cioè consapevole di sé. Faccio una citazione, un sunto apologetico del sistema ideologico di Antonio Rosmini in Pestalozza. Altro è una mera sensazione, l'altro è l'idea che vi corrisponde. Quella è una nostra mente come fornito dall'attività di produrci quella modificazione. Se io non supplisco l'idea di esistenza all'essere che mi ha modificato, non arrivo mai più a conoscerlo, perché il conoscerlo non è altro che pensarlo esistente in sé. Dunque, il maggior assurdo che possa dirsi è questo, che l'idea di esistenza possa venirci somministrata dalle sensazioni. L'idea dell'essere non può cavarsi neppure dal sentimento della propria esistenza, perché questo non è altro che una sensazione interna, permanente, e quindi per sé medesima incognita e oscura. Si distingua quindi il sentimento dell'io dall'idea, o percezione intellettuale dall'io. Il sentimento dell'io è semplice: all'incontro l'idea o percezione dell'io è composta. Quindi uno, dal sentimento dell'io che è la materia della cognizione; due, dall'idea dell'ente, la forma a cui riporto quel sentimento e quell'io e in tal modo lo conosco. Chiusa citazione, nella riflessione assumo un certo distacco dall'immediato coinvolgimento proprio del sentimento, così da intendere ciò che sento nella sua oggettiva alterità. E in un'altra citazione molto semplice, ma in chiara, e Percivale, l'iter speculativo che concentrerà d'ora in poi l'occhio acuto della sua mente indagatrice a scrutare ed interrogare la coscienza di sé, lo porterà a scoprire gli elementi di questa distinzione che gli daranno la chiave del sistema della verità. Quindi oserei dire che la determinazione della prova provata è la realtà che determina la nostra esistenza, che sperimentiamo come un campo in cui è riconoscibile l'azione potente di una mente infinita. Nel senso che anche gli argomenti prova a priori dell'esistenza di Dio prescindono dall'esperienza della realtà che a Lui rinvia. Le categorie attraverso le quali noi intendiamo la realtà come capaci di parlarci di Dio non sono, qua Rosmini si differenzia drasticamente da Kant, il portato della nostra soggettività, ma derivano sempre da quella fondamentale intuizione che è l'idea dell'essere, essenzialmente negata da Kant nel suo ridurre l'intuizione ai sensi. Quindi, dal pensiero moderno, Rosmini accoglie la necessità di concettualizzazione o teorizzare il nesso soggetto-oggetto. Ma questo non significa per lui un rifiuto della classica filosofia dell'essere. Significa piuttosto una superiore riflessione a come il vocabolario dell'essere rientri in una antropologia filosofica. Si pone il problema dell'esistenza di idee universali, senza le quali non sarebbe possibile nessun sapere, ritenendo che esse non possano derivare dalla sola esperienza, come vogliono empiristi e sensisti, che in quanto tale non contiene nulla di universale. Rosmini ammette una sola idea innata, l'idea dell'essere, intesa non come una semplice struttura della nostra mente, ma come dotata di un suo contenuto oggettivo. L'idea dell'essere ci è nota per intuizione e presupposto di qualsiasi conoscenza e condizione di ogni verità. La provenienza di questa idea da Dio rientra nell'argomento a priori sull'esistenza di Dio avanzato al termine del Nuovo Saggio, dove dice che l'esistenza in noi di una simile idea non si spiega da se stesso, ma esige una causa che ce l'abbia comunicata. Dalla sola idea dell'essere derivano le idee pure, unità, numero, possibilità, necessità, immutabilità, assolutezza e i principi primi del conoscere, di cognizione, secondo cui l'oggetto del pensiero è l'essere, di non contraddizione, di sostanza e di causa. Tutte le altre idee sono frutto della percezione intellettiva, cioè dell'atto con cui, coniugando l'idea dell'essere con i dati sensibili, giudichiamo esistente il sentito. Le sensazioni implicano l'immediato sentimento fondamentale corporeo. Quindi l'idea dell'essere non è semplicemente una dotazione soggettiva dell'uomo, è sì una dotazione, ma in quanto è dazione, cioè è data all'uomo che, ricevendola, diventa intelligente. In termini classici è la luce dell'intelletto, in questa luce ogni cosa percepita nella sua realtà individuale viene affermata come essente, cioè come ente. La pura idea indeterminata dell'essere acquista determinazioni reali che sono di conseguenza, Rosmini distingue tre forme dell'essere. Sappiamo infatti che l'idea dell'essere non è una qualcosa puramente psicologica. L'essere uno, l'essere ideale, che è essere in quanto oggetto dell'intuizione e della mente, indeterminato e puramente possibile. Due, l'essere reale, che è l'essere che vediamo attuarsi nella molteplicità degli enti. Tre, l'essere morale, che congiunge il reale all'ideale, facendone termine di azione oggetto della volontà. In una parola, bene. Il sentimento corporeo è il senso di essere vivi. Le sensazioni sono modificazioni del sentimento fondamentale. L'intuizione dell'essere indeterminato ci apre a renderci conto di noi stessi. Ma l'idea è oggettivamente pensata quando parliamo di Dio? Può l'essere stesso essere inteso come idea? Cioè, quando consideriamo Dio come un oggetto di pensiero, sapendo che il pensante è un essere finito? Sì, l'idea procede dall'atteggiamento dello spettatore neutrale, è realistico, valida perché proviene da. A maggior ragione quando faccio considerazioni sulla realtà o essenza di Dio. L'essenza dell'essere è semplice, inalterabile, immodificabile, non si può confondere o mescolare con altro. Così si manifesta, né si può manifestare altrimenti. Lo spirito che la intuisce e l'atto dell'intuizione rimane fuori di lei. Lo spirito, intuendo lei, non intuisce se stesso. Quindi è che l'essenza dell'ente prende il nome di oggetto, che è quanto dire cosa contrapposta allo spirito intuente, al quale è riservato il nome di soggetto. Dal che si vede che quando noi diciamo che l'essere ideale è forma dello spirito, usiamo la parola forma in un significato interamente diverso ed è opposto alle forme kantiane. Le forme di Kant sono tutte soggettive e la nostra è una forma oggettiva, e anzi oggetto per essenza. Questo è nel sistema filosofico numero 35. Ma questa idea indeterminata dell'essere si può determinare non soltanto in relazione agli enti finiti, ma anche all'ente infinito, che è il suo stesso atto di esistere. A questo riguardo notiamo l'esigenza rosminiana di conciliare le due tradizioni, tomista e scotista, per secoli in polemica tra loro. Alla luce della idea sono possibili diversi argomenti a priori e a posteriori che portano ad affermare l'esistenza di Dio. Questa risposta alla domanda a Deus sit è per Rosmini squisitamente univoca, altrimenti non si capirebbe che cosa viene affermato. Ma qualunque discorso ulteriore su Dio passa per analogia. Questa è un'osservazione anche del Pestalozza. Il lavoro rosminiano, infatti, non inizia da proposizioni, anzi da una riflessione sull'oggetto dell'intuizione, cioè l'essere è l'oggetto intellegibile e ideale, universale ma non astratto per l'uomo, evidente e necessario all'intelligenza. Scrive da Ross al convegno rosminiano del 1997. Non c'è intelligenza senza oggetto conoscibile e conosciuto. Questo discorso antropologico coinvolge necessariamente la dimensione esistentiva dell'uomo. Due punti stabilisce l'ideologia: uno, la psicologia come condizione materiale e la logica come condizione formale. Sempre una citazione di Darros, per capire questo punto l'ontologia ci viene in aiuto, poiché appunto l'ontologia, quella che insegna e dimostra che così esige la natura della mente umana e la limitazione del suo pensiero, dimostra che essendo l'essere assoluto al di là della natura finita, l'uomo che appartiene a questa natura finita e che non ha altro mezzo che la percezione sua propria per mettersi in comunicazione con reali e direttamente conoscerli. Rosmini distingue percezione sensibile, che è l'avvertire nella sensazione di altro dal soggetto, dalla percezione intellettiva, che è il giudizio portato sull'esistenza del detto altro percepito sensibilmente. Questo giudizio costituisce quella che lui chiama cognizione diretta, della quale diventiamo consapevoli nella riflessione in giudizi espressi linguisticamente. Posso riportare analoghe osservazioni da psicologi moderni sull'esistenza di diversi livelli di percezione. La questione dell'analogia riveste una posizione soggiacente a tali obiettivi cognitivi. Essa, in tale prospettiva, è funzionale allo studio dei processi in oggetto. Dall'altra parte, l'analogia gode di questa caratteristica, perché la percezione di alto livello è vista come analogia lato sensu, nel senso del processo che produce analogia, e viceversa. L'analogia, nel senso di fare analogia, è considerata il nucleo essenziale dei processi cognitivi di alto livello. Il processo di mappatura concettuale ha una doppia funzione. In prima istanza crea una serie di relazioni biunivoche fra elementi diversi delle due situazioni. Allo stesso tempo, nel fare questo, fa risaltare le differenze fra i due eventi considerati. La creazione di analogie, perciò, può essere considerato come un processo di polarizzazione, somiglianze-differenze, che si produce a seguito della costruzione di una corrispondenza diretta e biunivoca fra i suoi domini distinti per una qualche dimensione del tempo e dello spazio. Tale polarizzazione è il risultato di un processo costruttivo di rappresentazioni adeguate alla mappatura, cioè all'istituzione della relazione di corrispondenza. La costruzione di rappresentazioni adeguate alla mappatura è ciò in cui consiste propriamente la percezione di alto livello. Rosmini pone la teosofia come fondamenta della necessità. Bisogna capire l'inizio o il punto di partenza in cui il roveretano vuole approdare. Costruire attraverso il sistema tutto il procedimento sincronico dato dal frutto esperienziale muove il cammino naturale del pensiero umano tra molteplicità e unità. In primis, dall'unità alla molteplicità in un secondo momento. Nel secondo libro sull'essere, 1, Rosmini sottolinea il carattere dialettico della unità di cui parla, il che vuol dire che questa unità non è un ente reale, ma è solo un costrutto mentale. Noi troviamo davanti una moltitudine di enti, cioè di sentimenti e di concetti oggettivizzati, grazie tra i quali ci troviamo noi stessi una torre di Babele che disorienta l'uomo con la sua varietà, che per assumere senso va orientata nel giusto ordine. Mettere ordine in questo ammasso di cognizione è ciò a cui ha mirato il Rosmini, riconoscendo in esse un principio logico ed analogico. Citazione della Teosofia 1.112. Se si astrae con la riflessione della mente quest'atto di essere comune a tutte le entità, di qualsivoglia natura, noi abbiamo il primo significato di essere, ed è quell'essere che noi diciamo iniziale, perché comunissimo è iniziamento di tutte ugualmente le entità, prima loro condizione, senza cui né sono né si intendono. Chiusa citazione. Quindi l'essere iniziale è comunissimo ed accomuna tutte le entità presenti alla mente, perché ancora non è determinato, ma suscettibile di determinazione. La persona è una relazione sussistente ed è per questo che l'antropologia, meglio l'ontologia, ha un nesso profondo, anzi unisce con quanto ci viene dalla teologia e dalla cosmologia. Principio del sapere oggettivo appare sua concettualizzazione riflessa astratto. Il tema dell'analogia entis affronta così la questione dell'analogicità come via intermedia fra univocità ed equivocità, ossia la possibilità di utilizzare la similitudine come capacità di riconoscere l'identico nel diverso, una percezione analogica che mi dà autostima e valore. La pretesa decisiva propria, esistenza, è data da ciascun uomo che ha percezione di altri come se stesso e che include i fenomeni come amore, amicizia, fedeltà, fiducia. Sono fenomeni che appaiono e incidono fortemente nell'essenza dell'uomo, dove l'intuizione apre i canali della verità sul reale. Questa implica, per Rosmini, dare a ciascuno il suo, in primis al Signore ciò che è suo. Tutta l'esperienza umana in società è dunque percorsa da linee di forza a priori di una realtà che trascende i singoli membri della società. pure sempre presente anche quando quelle linee sembrano spezzarsi, lasciando lo smarrimento dell'assenza. L'idea dell'essere è ciò che forma la visione della verità, perché dimora nella mente assoluta e dove formano un punto di partenza sulle conoscenze dell'uomo. L'analogia entis non può prescindere, anzi trova il suo luogo proprio nella esperienza umana della società, per cui in una percezione analogica l'uomo arriva a sapersi oggetto del pensiero di Dio, ma in Dio il pensiero è immediatamente attivo, per cui l'uomo può sentire operativo nella propria soggettività l'atto creativo di Dio. Queste riflessioni, a partire dall'essere iniziale, restano ancora, osserva Rosmini, nell'idea della sapienza, nell'ambito della pura scienza, ossia di un pensiero solo, ideale, oggettivo, si traducono in realtà quando l'uomo si porta sul terreno reale delle azioni, la cui regola è la virtù. L'unione di scienza o virtù sostituisce appunto la sapienza, ma non potremmo ispirarci ad essa senza riferimento ad un sapiente che ci è maestro. Per il cristiano questo è, rosminianamente parlando, il Cristo Logos e l'oggettività personale dello stesso soggetto Dio. Ma logicamente questo momento di smarrimento non è altro che la croce. Mai, perciò Rosmini, pur nei momenti travagliati della sua avventura umana, è preso dallo sconforto, raccomanda anzi ad ogni cristiano di restare tranquillo. Gli insegnamenti a questo traguardo, ovvero il dogma, da valutato e rivalutato come un atto di pensiero puro senza antinomie, la certezza assoluta del dato certo, perché infusa dalla mente suprema che passa attraverso la percezione analogica dell'essere umano. Citazione Essere e verità in Rosmini di Tina Manfredini. L'uomo viene così elevato allo stato di grazia, che è il termine con cui i teologi cristiani contrassegnano questa interna e diretta azione di Dio nell'anima dell'uomo. Quindi, dice Rosmini, l'operazione di Dio nell'interiore dell'uomo, questa operazione di grazia, è un dogma del cristianesimo, è propriamente quel dogma fondamentale su cui il cristianesimo stesso si erige come sopra sua base, è quel dogma col quale la religione soprannaturale comincia, è l'essenza di essa religione soprannaturale, quell'essenza che ricercavamo. Ma questa unione mi fa percepire la distinzione, come accennato prima, con la reciproca integrazione processo naturale e processo soprannaturale. È essenziale come la differenza tra il principio finito ed infinito, esso è la tesi di una riappropriazione da parte dell'uomo di quella sua vera essenza che è in Dio, una vera osmosi tra Dio che si mostra e l'uomo che crede, che pensa, che agisce, cui diventa un atto di assorbimento obbediente condiviso nell'intimo della persona al contenuto della rivelazione. Il dogma filosofico non deve essere un gioco di sudditanza, ma aperto al dogma religioso, analizza in modo continuativo la sua utilità nella via della vera conoscenza di Dio. Filosofia e rivelazione si incontrano su molti argomenti che sono oggetto della filosofia e che riguardano anche direttamente o indirettamente la fede. Principio cardine è la triade visione operante nell'uomo. Come la visione trinitaria del Padre al Figlio, mente e parola non si differenziano, ma rimangono uniti attraverso il dono dell'amore reciproco. Gesù nel Vangelo dice: chi vede me vede il Padre mio che è nei cieli, chi ascolta me farà la volontà del Padre mio. Così l'uomo sta davanti a Dio, pensandolo ed amandolo, nella ragione pura della sua stessa esistenza. Può essere interessante un rapporto tra la posizione rosminiana e la teologia apofatica di derivazione dionisiana. La concomitanza del pensiero di Rosmini con quello dello pseudo Dionigi, riferimento Teosofia 16, con il contesto dell'autore del libro De Divinis Nominibus, dove si pone la tripartitica scienza divina essere assoluto, forma reale, soggettiva, nel nostro linguaggio, Padre ama il Figlio, cui rimanda attraverso lo Spirito, eterno amore. L'intellegibile eterno risiedono tutte le cose, forma oggettiva è il Figlio. Spirito Santo è l'amore personale che procede dal Padre Eterno al Figlio consustanziale. Dovremmo parlare, come espone Dionigi, di una teologia negativa esposta in tre modi, quindi teologia catafatica positiva, teologia apofatica e teologia superlativa. La teologia catafatica, tutto ciò che è mistero si conosce attraverso i propri effetti, in qualche modo la creatura gli è simile, ricreando una perfezione di Dio in tutto il creato, attraverso l'intelligenza, la giustizia, l'amore, la libertà. La teologia apofatica negativa, le perfezioni attribuite a Dio non sono tali come li vediamo noi nella nostra esperienza. Dunque sono una dissomiglianza, un dislivello cognitivo. E poi la teologia superlativa. Solo Dio ha in sé tutte le perfezioni del creato. L'immagine del mondo deve essere rispettata, contemplata da ogni individuo nella società, in quanto implica l'idea certa della presenza di Dio. Quindi la tenebra divina, per farsi riconoscere, l'uomo deve risalire dal buio alla luce inaccessibile, discorso razionale, attraverso l'idea delle cose buone e perfette che alimentano la conoscenza in un Dio nascosto. Se Dionigi, al vertice del processo apofatico, resta una conoscenza delle idee che non è conoscenza vera ma offuscata, la tenebra divina è luce inaccessibile in cui si dice che risiede Dio. Quindi, nella totale assenza di parole rimangono le idee innate o inviate da Dio stesso per farsi trovare e farsi contemplare. Dio è alterità per il fatto che mediante la sua provvidenza è presente in tutti e si fa tutto in tutti per la salvezza di tutti. Dionigi forse non arriva del tutto al concetto di Dio, ma implica l'idea della mente assoluta. Infatti l'unione per arrivare a Dio è il silenzio e la contemplazione, ma per arrivare al silenzio e poter contemplare bisogna pensare e come avvicinarsi al divino. Dionigi passa attraverso gli attributi, Rosmini attraverso la grazia della rivelazione interne ed esterne, unificata nella percezione del Logos fatto carne. Nulla in lui di tutti i processi conoscitivi umani va perduto, anzi, egli riassume tutti in sé ed introduce così al regno di cui il Padre è Signore. Nel Nuovo Saggio aveva centrato tutto il discorso, nella Teosofia perviene a una piena articolazione dell'essere nelle sue reali determinazioni finite ed infinite.